No, una notazione storica a proposito di Tunisia. C'è una sorta di quadriglia. La Tunisia, la Libia, la Francia, l'Italia. La Francia invade nel 1881 la Tunisia. Questo è considerato dagli italiani un affronto terribile perché Mediterraneo, no? A questo punto parte, naturalmente poi l'Italia è eletta, parte l'iniziativa di prima o poi prendersi la Libia. Ci mettono 30 anni però per arrivare in Libia, perché ci vanno nel 1911, quindi, insomma, diciamo, i tempi delle nostre come dire, costruzioni pubbliche in Italia, no? Cioè, i tempi comincia dopo l'81 un processo che porterà nel 1911 all'intervento in Libia. Bene. Cade il tiranno tunisino, che è un pupazzo francese. A questo punto la Francia dice: Eh, ma no, mica l'Italia si tiene Gheddafi e la Libia. Risultato: insieme a Camerun, intervengono, spingono la NATO all'intervento in Libia. L'intervento in Libia è strettamente collegato alla rivoluzione tunisina, che ha scippato un cliente, no? E quindi dice: Beh, scippato quel cliente lì, adesso scippiamo anche il cliente agli italiani.
No, non c'è
No,
Macron,
Macron
ancora
non c'era ancora, c'era Sarkozy. A quell'epoca c'era
non
presidente francese Sarkozy e il premier inglese era Cameron e il presidente era Obama. E noi ci siamo stati però. Cioè, l'Italia è in una situazione di particolare debolezza, abbiamo sostanzialmente accettato. Però c'è questo strano legame che dall'81 lega la Tunisia, la Libia, l'Italia e la Francia, ma era solo una particolarità. E sulla crisi europea, sì, la crisi europea è forte. Da un lato l'Europa è punto di riferimento perché primo, gli iraniani vorrebbero vivere come noi. Secondo, la maggior parte delle persone che vengono qui vengono perché vogliono il welfare nostro, vogliono i diritti di cui godiamo qui e loro a casa loro no. Quindi da questo punto di vista sì. Poi l'Europa ha un grossissimo problema, cioè in effetti è dubbio che riesca a stare in piedi da sola se per caso gli Stati Uniti se ne vanno. Ci mollano. Questo è il grosso problema. Secondo me la ragione principale è un problema di leadership. Cioè, per esempio, tutte le chiacchiere sulla difesa europea. Ma come fai a fare la difesa europea se 28, 27 stati hanno il potere di veto? No? Cioè, basta che uno alzi il dito che non è d'accordo, la difesa non serve a niente. Allora è un problema di leadership. Il problema di leadership in Europa può essere così definito. La Francia vorrei ma non posso, la Germania potrei ma non voglio. Cioè, il paese che ha una capacità di leadership in teoria sulla carta è la Germania, ma per la sua storia, il nazismo, la sconfitta nella seconda guerra mondiale, il modo in cui è nata la Repubblica Federale Tedesca, la Germania, sia la sua classe dirigente, sia il paese, non ne ha nessuna voglia. Pensate questo, siccome la classe dirigente poi tedesca è comunque seria, che all'epoca di Trump, mentre noi eravamo tranquilli, non si è mai sentito parlare di questi temi, i tedeschi erano terrorizzati, perché se Trump mantiene la sua posizione isolazionista e gli americani se ne vanno, noi che facciamo? No? Cioè, essendo seri i tedeschi, il problema se lo ponevano, no? Poi non erano capaci di trovare la soluzione. Perché, però il problema se lo poneva. E quindi c'è un problema di leadership in Europa. Gli italiani, naturalmente, all'interno di questo possono essere più o meno influenti, ma naturalmente non possono avere un ruolo di leadership, no? E fin quando il problema della leadership in Europa non viene risolto, secondo me, noi siamo nei guai. Soprattutto se davvero accadrà che gli Stati Uniti si stacchino perché troppo proiettati sulla Cina e non più in grado in seguito. Al momento nella guerra in Ucraina hanno dimostrato di essere collocati diversamente, però prima della guerra in Ucraina la sensazione fosse che anche Biden si spostasse, nettamente dall'altra parte, cioè l'idea che l'Europa fosse in qualche modo, anche quell'idea che poi si è dimostrata debolissima perché era fragilissima, troppi interessi contrapposti, le democrazie contro le autocrazie di Biden, era in realtà un chiamare a raccolta nella competizione con i cinesi, cioè quindi, e invece l'Ucraina ha cambiato la prospettiva, ma fino a quando questo durerà? No? E se gli Stati Uniti ci lasciano, no? Noi che facciamo se non abbiamo, visto che non abbiamo capacità di leadership che è necessaria se vuoi costruire un'Europa sicura? Questa è la domanda e nessuno naturalmente sa rispondere, almeno io personalmente non so rispondere. Non credo che sia solo questo. Credo che, naturalmente questo è un elemento, credo che sia il fatto che l'Europa si è dato suicidata con due guerre mondiali, che pesano, perché la storia pesa e come pesa. Si può fingere di vivere nel presente, ma il passato pesa e quando te ne dimentichi poi si vendica. La storia si vendica sempre quando la si dimentica. E poi c'è il fatto che l'Europa ha vissuto fino ad oggi, dopo la seconda guerra mondiale, essendo un consumatore di sicurezza anziché un produttore. Cioè, un consumatore di sicurezza anziché un produttore. Cioè, la sicurezza era fornita dagli Stati Uniti. E quindi quando tu sei abituato, non vai tu a spiegare alle persone, ma non in Italia, dappertutto in Europa, che per esempio bisogna ridimensionare certi aspetti del welfare perché bisogna spostare risorse sulla difesa. Però uno ci prova, poi non viene rieletto, semplicemente. No,
Adesso vediamo con Scholz, perché la Germania è un po'
sì,
a parte, è diversa da
ma la Germania ha dato l'impressione, ha fatto un annuncio. Dopodiché però ancora non è successo niente, ma comunque vediamo. E in ogni caso le mosse della Germania sono state quasi tutte mosse del tutto autonome e certamente non tese a dire io assumo un ruolo di leadership. Come abbiamo visto, come se già mi abbiamo detto, quando gli Stati Uniti dopo la seconda guerra mondiale assumono un ruolo di leadership, ne accettano gli onori, ma anche gli oneri, perché la leadership comporta anche oneri, no? E qui la Germania gli oneri non li vuole assumere, non c'è nessun segnale in questo senso, purtroppo, perché in realtà senza la Germania in un ruolo di leadership non vedo bene come cosa l'Europa onestamente possa combinare. E quindi siamo in una situazione molto difficile, obiettivamente. Perché in qualche modo siamo appesi all'elettore del Wisconsin o del Tennessee. Cioè, secondo cosa pensa lui, no? Noi abbiamo ci saranno degli esiti in Europa di un tipo o dell'altro.
Chicago riparte nel risultato
Esatto.
No, domande siamo a posto. Quanto?
Io sono.
Puoi interrompere?
No, io. No, appunto.
Una sola notazione che diciamo potrebbe in qualche modo favorire questa espansione, non imposizione del modello occidentale, e che di fatto, anche se la democrazia come modello politico non c'è, è un'anomalia, però lo stile di vita occidentale è attraente nel mondo. Una delle ragioni per cui la Russia è crollata per entropia è che il modello occidentale come stile di vita era penetrato in quella società. E allora, questo può essere un vantaggio o uno svantaggio? Nel senso che se noi consideriamo l'assetto delle libertà, siamo d'accordo, il modello occidentale è una categoria storica nell'evoluzione della forma politica più riuscita. Ma se guardiamo agli stili di vita, ci troviamo in quella situazione che il modello occidentale, se per un lato seduce per le libertà, introduce anche quell'elemento di crisi delle gerarchie. E quindi se c'è una propagazione buona, e ci può essere anche un'infezione cattiva. In ogni caso, però, l'elemento paraottimistico è che io ritengo che come processo evolutivo questo sia in corso. E molti fondamentalismi sono i colpi di coda alle secolarizzazioni.
Comunque sono reazioni alla secolarizzazione.
Colpi di coda, sì. E questo è un processo irreversibile. E qui ci sarà la seconda parte del libro. Perché la secolarizzazione della società è più penetrante di quanto non siano i modelli istituzionali. Si tratterebbe di usare bene questo vantaggio e non corrompere le stesse società.
Certo. Ecco questo. Certo. Volevo solo fare un'ultima osservazione, ma di carattere metodologico generale. Io ho insegnato per molti anni geopolitica e normalmente ero piuttosto infastidito dai testi standard di geopolitica. Perché? Perché i testi standard di geopolitica sembrerebbe una scienza umana sostanzialmente, peccato che gli esseri umani non ci siano. Cioè,
è l'opposto di quello che dico io.
Cioè, no, non ci sono. Perché cosa c'è? Ci sono i condizionamenti geografici e poi ci sono, cioè gli unici esseri umani che ci sono i leader sostanzialmente. Cioè, e basta, non solo loro. No, per cui l'America fa questo, la Russia fa quest'altro, la Cina fa quest'altro e fondamentalmente la Cina, la Russia, eccetera, sono i loro capi, praticamente, no? Gli altri esseri umani non ci sono. Una geopolitica di questo tipo a me non interessa. E secondo me conduce a gravissimi errori di interpretazione. Cioè non è soltanto non mi interessa perché non mi piace, fatto estetico. No, è che produce degli errori gravi di interpretazione dei fatti. Perché le persone ci sono. E entrano negli ingranaggi e i leader possono anche prendere una decisione, hanno un piano, no? Poi dopo ci sono le persone comuni che si muovono in un altro modo. Io ricordo che lo trovai quasi commovente. Poco prima dell'invasione, quando ormai si sapeva che l'invasione era in atto, un servizio televisivo riprende dei ragazzi a Kiev. Ragazzi e ragazze, ragazzi di studenti liceali e universitari, che stavano preparando delle molotov. Ora, dopo abbiamo visto che l'armata russa era molto meno potente, però in quel momento no, sembravano quelli con la bionda mentre stava arrivando, ed era commovente vedere questi ragazzi. E questi ragazzi stavano per andare incontro alla morte, no, o perlomeno. Tutto diceva questi, guardavi questi ragazzi che poi erano come i nostri, cioè ragazzi del liceo, dell'università, e lì c'è qualcosa che i capi di Stato spesso non capiscono. Possono capire i capi democratici perché hanno a che fare con le elezioni, hanno a che fare con i comizi, incontrano le persone, stringono delle mani, si trovano obiezioni, ma gli autocrati, men che mai. A volte però anche i politici democratici non colgono questo aspetto, anche loro. Gli autocrati poi mai, perché gli autocrati si trovano solo di fronte persone plaudenti perché devono applaudire, no? Allora, dal mio punto di vista, una geopolitica che dimentica le persone in carne ed ossa, qualcuno ha parlato della persona e dell'individuo, ci sono persona, individuo, l'individuo è una tradizione liberale, la persona viene dalla Grecia, dal pensiero greco e dal cristianesimo, no? Però c'è anche un individualismo non esasperato. C'è anche che si concilia benissimo con l'idea di persona. È quando tu pensi che l'individuo c'è perché interagisce con altri individui, no? Cioè, c'è un individualismo che dice che tratta gli individui come atomi, quello è una forma di estremizzazione che parla di esseri umani che non esistono semplicemente. Tutti noi fin da piccoli interagiamo con altri, nella famiglia, fuori e così via. E quindi questo individualismo, un individualismo che tiene conto dell'interazione tra le persone, tra gli individui, no, a mio giudizio è intercambiabile con l'idea di persona, che rinvia legami, comunità e così via, no? Però è anche vero che non si può affermare la comunità contro l'individuo, perché altrimenti si entra in un mondo che non è quello occidentale, eh? Perché a quel punto i diritti individuali di cittadinanza perdono forza, se conta la comunità, quindi è un problema di bilanciamento. Nessuno di noi può fare a meno di comunità, perché nessuno di noi può vivere nel vuoto senza legami, no? E quindi i legami sono necessari, però il problema è bilanciare i legami con il diritto le libertà dell'individuo o persona che dir si voglia, no? Quindi, ed è vero, certo, che i processi di modernizzazione possono portare a forti erosioni dei legami. Questo sì, è un
Quindi è
fenomeno di.
la doppia
Sì,
faccia.
è la doppia faccia, è l'anomia, ed è poi quella forma di individualismo perverso di cui parlava Tocqueville, no?
Certo.
Cioè l'atomizzazione e con tutta una serie di conseguenze che sono anche le tirannie delle maggioranze, no? E così via, per cui
Poi la tendenza verso l'anonimo.
all'anonimato e così via. E quindi c'è l'aspetto positivo e naturalmente c'è l'altra faccia, appunto, perché certo, se noi non possiamo sapere com'è il futuro,
Però può
no?
fare da volano, aspettiamo.
Sì,
I processi di
naturalmente,
secolarizzazione possono fare da
cioè,
volano.
se gli aspetti però negativi
No,
finiscono
è
per
quello che ti chiedo,
prevalere,
bisogna fare in modo
certo.
che non ci sia una mimesi verso
Certo,
l'uniformità, no?
però naturalmente noi non conosciamo il futuro, quindi è sperabile
La fissa.
che questo resista, cioè che quindi anche se gli aspetti negativi non possono essere del tutto eliminati, che perlomeno
Contenuti.
vengano contenuti, questo sì, questo è sperabile.
Vuol dire che questa dichiarazione dobbiamo cominciare ad avere il coraggio di dire, rivediamola tenendo conto del pensiero degli indonesiani, dei cinesi e di alcune etnie africane.
Guardi, il mondo può essere visto solo da un punto di vista, il proprio. Cioè, io a un certo punto è partita e fa parte del fardello dell'uomo bianco, la colpevolizzazione dell'Europa in quanto colonialista. L'idea che gli studi europei siano sempre stati eurocentrici, verissimo. Così come gli studi cinesi sono sempre stati sinocentrici, nel senso che io posso guardare il mondo solo dal mio punto di vista. Se faccio un pot-pourri, se faccio un minestrone, perdo la visione, perdo una qualche relazione al valore, metto insieme gli indonesiani, i cinesi, gli europei e il risultato è niente. Non mi trovo in pugno niente, non ho una scala di valori a cui appendermi e da cui partire, che badate è essenziale anche negli studi. Cioè, non è che uno studioso arriva su un problema, e c'è, parlo degli studi umanistici naturalmente, e ci arriva come tabula rasa, senza, ha dei criteri precedenti che gli servono per stabilire questo è rilevante e questo non lo è, no? Quindi io devo avere questi criteri. E questi criteri che cosa mi rifornisce? Da dove mi vengono? Sono della mia cultura, dalla cultura di cui sono cresciuto e nato, no? Quindi se io mi disancoro, penso di disancorarmi, nell'illusione di poter mettere insieme culture molto diverse, lontane, il risultato secondo me è che invece divento, credo di rendere la mia vista più acuta e in realtà divento incapace di vedere, di vedere le cose, quindi di riuscire a trovare, a stabilire ciò che è rilevante e ciò che non lo è. Perché questa è la prima decisione che dobbiamo prendere quando osserviamo il mondo. Che cosa di quello che osservo è rilevante e che cosa non lo è? E come lo decido? Lo decido sulla l'idea che di Weber della relazione al valore, fondamentalmente, che era un'idea neocantiana.
Chiudo molto velocemente su questo. La questione del punto di vista senza il quale non si riesce a leggere la realtà, ma anche un accenno fondamentale al desiderio delle persone di migliorare la propria condizione. Erano due dei temi che Giovanni Bianchi tornava molto spesso. Possibile leggere i fenomeni migratori e quindi anche le nostre capacità di integrare e interagendo quelle persone senza pensare a cosa si aspettano loro, perché vengono qui? Quindi senza pensare al ruolo, al desiderio della singola persona di migliorare se stessa venendo in un altro posto, è impossibile capire i fenomeni migratori, anche come, fondamentalmente, come gestirli. Una piccola notazione mi sembrava interessante per rilanciare la prossima lezione. La prossima lezione sarà proprio un focus più specifico sulla guerra russo-ucraina, con Mirko Campochiari, lo faremo online il 14. Mi è sembrato curioso, forse un fatto casuale, forse non lo so, ma la Russia ha attaccato l'Ucraina il 24 di febbraio. Abbiamo aspettato la chiusura delle Olimpiadi. Hanno voluto ancorarsi a questo vecchio legame culturale, civile, per la quale durante le Olimpiadi non si fa la guerra, non lo so. Però se questa fosse una risposta vera, o meglio, se questa fosse vera, forse qualche strada, sempre attinente alla nostra cultura, alla nostra scala di valori, forse, chissà quando, magari fra qualche secondo, non potremo sapere, magari la troveremo. Grazie, grazie ancora tanto, professor Panicato, grazie per grazie a tutti, a tutte le persone che sono qui e a quelle che ci hanno visto da casa e che ci rivedranno.
Grazie.